Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Alla Eucaristia che sola è capace di offrirci il contatto ricreante con la morte e la resurrezione del Signore, ci introduciamo questa mattina affidandoci in modo particolare alla Madre Purissima del Crocifisso e sepolto e risorto dai morti, perché ci aiuti ad accogliere questo dono. Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 15, dal versetto 42 al 47. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto. E chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Joses stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Ultimi versetti del capitolo 15 che Marco appunto dedica al racconto della crocifissione, della morte e ora della sepoltura di Gesù. Se abbiamo notato, come abbiamo fatto, i particolari di questo racconto, il succedersi di una catena, una serie di consegne che vengono effettuate su Gesù, oggi abbiamo, per così dire, l'ultima. Questa volta dalle mani, diciamo così, del mondo pagano viene riconsegnato, il testo dice ridato in regalo, ridato in dono al popolo di Israele, nella persona di un suo rappresentante autorevole, membro del Sinedrio, l'élite del popolo di Israele, del quale si dice appunto che attendeva il regno di Dio. E notiamo bene che a questo punto il Vangelo vorrebbe suggerirci, esatto, se attende il regno di Dio, adesso lo devi attenderti da quel corpo. Sarà quel corpo che porta in mezzo a noi il regno di Dio nella sua ormai venuta impotenza. Vedrete venire in grande potenza e gloria. Adesso vediamo appunto cosa succede.
Su questo Giuseppe mi ha colpito guardando i sinottici che in Luca viene detto, come in Marco, che era membro del Sinedrio, però in Luca viene aggiunto che non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Invece Marco non lo dice questo, ecco, quindi insomma, si può supporre che, insomma, che lui come membro del Sinedrio aveva preso la decisione insieme agli altri di uccidere Gesù. E questo, insomma, colpisce perché, insomma, da una parte sembra che sia proprio la morte di Gesù, ecco, a muovere questa persona così in questa atmosfera di grazia nuova, ecco, che c'è. Però anche, insomma, mi ha fatto pensare che anche, insomma, questo popolo, questi capi, anche nel momento più oscuro, ecco, della loro storia, il Vangelo, ecco, non dà un giudizio poi definitivo. C'è sempre qualche cosa che anche nei momenti oscuri, in un certo senso, brilla. Insomma, è questa persona che così, con sorpresa, ecco, emerge, e mi sembra che voglia attenuare, ecco, questo quadro veramente cupo che, insomma, veniva fuori al momento della croce, rispetto al popolo di Gesù.
Anche io continuo questo pensiero in un altro aspetto, cioè mi è sembrato che tutto questo racconto della sepoltura sia volto a dare una testimonianza della morte di Gesù, nel senso dell'effettiva morte di Gesù. Sappiamo che un crocifisso poteva anche non morire, anzi poteva sopravvivere ore, e prima di deporli dalla croce ci si assicurava che fossero morti. Ce lo testimonia il Vangelo di Giovanni, si dice che appunto vengono inviati dei soldati con dei sistemi tutti loro per accertare, per finire questi condannati, finirli più velocemente. E è talmente importante affermare che Gesù è veramente morto che qui sono citati i testimoni. Quindi Giuseppe di Arimatea, membro dell'organo avversario a Gesù. Poi si dice che Pilato dubita che sia già morto e si va a accertare, fa chiamare il centurione per accertarsene. E poi si dice anche riguardo alla sepoltura che le donne sono state testimoni di questa sepoltura con una pietra sopra. E questo è tutto molto molto importante, ovviamente, per affermare la risurrezione dai morti, perché se non c'è morte non c'è risurrezione, tanto che ci sono delle dicerie fino ad oggi, per usare un'espressione del Vangelo, che dicono che Gesù non è morto su quella croce, o è morto uno al posto suo, o comunque, insomma, l'Islam è in questa linea: Gesù non è morto sulla croce, Gesù, perché l'eletto di Dio non può morire. E quindi mi è sembrato che se fin qui la intenzione di Marco è quella di affermare che Gesù era l'eletto di Dio e l'eletto di Dio doveva soffrire secondo le scritture, infatti è pieno di citazioni della scrittura, qui si vuole affermare che se esiste una diceria che Gesù è stato visto vivo perché su quella croce non era morto veramente, no, qui si dice che ci sono stati testimoni della sua morte, e testimoni anche qualificati, in quanto poi il centurione alle dipendenze di Pilato.
Allora viene specificato, lui è un membro autorevole del Sinedrio. E, seconda, diciamo, definizione, qualcosa, una qualità che lo definisce, aspettava anche il regno di Dio. E terza, questo aggettivo, con coraggio, andò da Pilato. Allora, è un membro autorevole del Sinedrio e con coraggio va da Pilato. Il Sinedrio, noi abbiamo visto all'inizio del capitolo, proprio il primo versetto, mi sembra, sì, il primo versetto del 15, che quando decidono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani, scrive tutto il Sinedrio dopo aver tenuto consiglio. Misero in catene Gesù, lo portarono e lo consegnarono a Pilato. Ecco, tutto questo Sinedrio, ma anche al capitolo 14, Siamo al versetto 64. Sono tutti riuniti, accusano Gesù di bestemmia e tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora, questo tutti sentenziarono, tutto il Sinedrio, questo è un membro autorevole del Sinedrio, quindi anche lui ha partecipato a questa sentenza di morte. E la cosa qua che emerge è questo, in un certo senso, lui come il centurione nel momento, cioè la morte di quest'uomo così ingiuriato, nella morte quest'uomo che diventa il Cristo attira, come dire, nella morte, attraverso la morte lui comincia a attirare, nella sua predicazione aveva i suoi discepoli. Ecco, se si può dire, i primi discepoli attraverso la morte di Gesù sono questo centurione e questo Giuseppe di Arimatea.
Qui in questi versetti, quando si dice aspettava anche egli il regno di Dio, sembra appunto una caratteristica di questo Giuseppe d'Arimatea, viene definito così. Allora, e qui siamo di fronte a Gesù morto, al suo corpo morto. Mi è venuto in mente, per assonanza della parola, che anche quando Gesù era stato presentato al Tempio, nel Vangelo di Luca, si dice di Simeone, che anche l'uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele, e anche della profetessa Anna si dice che parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Allora mi è venuto in mente che si apre la presentazione al Tempio e si chiude, ecco, con questo corpo così trattato bene da parte di Giuseppe d'Arimatea, con questa parola aspettare il regno.
Proveniente da questa città, forse, che naturalmente poteva essere l'odierna Ramla, a sud-est dell'attuale Tel Aviv. Egli naturalmente, con la sua autorevolezza, può esigere da Pilato il corpo di Gesù e così da impedire che rimanesse esposto ed affrettare quindi alla sepoltura secondo le leggi ebraiche. Egli mette addirittura a disposizione anche il proprio sepolcro, questa almeno è la tradizione, scavato nella roccia per accogliere il corpo di Gesù. A quei tempi non vi erano veri e propri cimiteri, come ai tempi di oggi, ma ci si affidava alle aree periferiche per effettuare naturalmente le varie sepolture. Al versetto 47 ci citano per nome alcune donne e l'Evangelista si serve di queste per sottolineare il loro servizio a Gesù come testimoni degli eventi della passione e poi anche della resurrezione. Non è escluso che avessero anche un posto di rilievo nella comunità cristiana. Riguardo alle sepolture, i romani non si curavano della sepoltura dei condannati, mentre la legge ebraica, al contrario, ordinava di seppellire un suppliziato prima del tramonto del sole. Evangelista Marco ci fa presente l'urgenza di questo atto a causa dell'imminenza della notte che annunziava il sabato, cioè la Pasqua. La Pasqua naturalmente che stava per cominciare e a cui seguiva nel Tempio l'accensione delle lampade per celebrare questa solennità.
Ma non so se si può dire che già... Proseguo un po' sul ragionamento, cioè sulle riflessioni che faceva Fernanda, che già comunque in quell'attesa e in questa ricerca di questo corpo lui aspettava e con coraggio va a chiedere il corpo di Gesù. È come se già sentisse che dentro quel corpo si realizza, dentro questo momento si realizza il regno. È come se anche le donne, nel senso che poi il sepolcro c'è, la pietra che lo chiude, lo sigilla c'è, quindi qui c'è come una definitività di questo momento che però è già completamente pieno della realizzazione delle promesse. È come se già la morte, anche la morte, avesse già in questo momento, perché il Signore la sta visitando, acquistato tutto un altro volto. Certo è che dopo noi sappiamo che c'è la risurrezione, però è come se loro avessero già visto e fossero già pieni di questa presenza, contemplando quel corpo e accettando che sia nel grande mistero dell'assenza, del venir meno, della definitività della morte che noi conosciamo, perché quel corpo comunque è chiuso dentro un sepolcro.
A me viene da pensare in realtà che di Arimatea il regno di Dio è una caratteristica sua, ma mi veniva da pensare che di fatto è una caratteristica di tutto il popolo di Israele. Consolazione di Israele, quindi non consolazione solo di Simeone. E questa attesa messianica è un'attesa che c'è anche oggi. E quindi la bellezza di questo personaggio per me sta proprio in questo atto di coraggio, di audacia, nell'andare dietro a Gesù, che è quello che tutto sommato ci si aspetta dal popolo di Israele, no? E quando tutto il popolo di Israele sarà convertito, che allora ci sarà la pienezza dei tempi, no? Probabilmente. E quindi mi sembra un grandissimo gesto, proprio una profezia di quello che dovrà accadere e che un'audacia ad andare contro a quello che era appunto il pensiero farisaico, ma tutto il pensiero di allora, e che forse anche il pensiero di oggi, insomma, bisognerebbe avere questo coraggio di infrangere questo.
Giuseppe d'Arimatea, con questa viene considerato un uomo che aspetta anche egli. Ecco, questo anche egli vuol dire che ce ne sono altri, e da quello che ha detto anche Fernanda, ma lo si evince dalle beatitudini, dalla profezia di Sofonia, è il regno, questa aspettazione. Non credo che faccia parte del mondo sadduceo, per esempio, dei sacerdoti. Non mi risulta che avessero questa caratteristica, per cui potrebbe essere di un altro partito, per esempio i farisei. Ma lo colloca tra questi umili, come Simeone, Anna, come appunto il popolo delle beatitudini. Questa aspettazione gli dà il coraggio di affrontare Pilato e una legge romana che non prevedeva la sepoltura dei condannati alla crocifissione, per cui è in questo anche che sta il coraggio di Giuseppe a chiedere questo corpo morto, appunto. È ridondante la parola morte, salma, in questo brano, mentre negli altri meno, negli altri, nei sinottici e in Giovanni. Per cui, ecco, volevo sottolineare questa caratteristica dell'aspettazione che è proprio degli umili di Israele, del resto di Israele, di cui anche, forse anche Giuseppe d'Arimatea fa parte.
Interessante notare che al versetto 43 si parla ancora di soma, di corpo. Al versetto 45 si chiama ptoma, salma, salma, cadavere, ma al versetto 43 lo si chiama ancora corpo. L'accento anche del testo di oggi è molto forte su questo corpo. Adesso ci basterebbe ricordare quello che sulla bocca di Gesù è stato posto, che lui dica: mi hai dato un corpo. Capite che cos'è quel corpo? Chi è che l'ha dato? E adesso che cosa racconta quel corpo di quello che lui con quel corpo ha compiuto fino a quel momento? Il Vangelo aveva iniziato anche ricordandoci che appena nato era stato deposto nella mangiatoia. Adesso si conclude dicendo che viene deposto, ancora avvolto. Anche allora era stato avvolto e deposto. Adesso viene di nuovo avvolto e deposto. E anche qui tutta la catena di quello che in Gesù abbiamo trovato di passività, di lasciarsi prendere, condurre, portare sopra la croce, scendere giù dalla croce, mettere nel sepolcro. Però questo è l'ultimo atto passivo. Appena deposto nel sepolcro, riprende la sua iniziativa, no? Interessante, dobbiamo ricordare la tradizione soprattutto ortodossa, la discesa agli inferi. La discesa agli inferi, la prima iniziativa che prende appena deposto nel sepolcro, non sta fermo. E poi dopo la discesa agli inferi c'è tutta una serie di iniziative tutte sue, caratterizzate da iniziative che ormai si collocano oltre la frontiera di questa creazione. Anticipatrici dunque ormai della ricostruzione del corpo nuovo in corso. Ecco, adesso celebriamo l'Eucaristia, tra poco si viene detto: prendete, questo è il mio corpo. Prendendo questo corpo voi venite innestate in questo corpo ormai nuovo sul quale appunto è in corso la ricostruzione dell'uomo, la ricostruzione del mondo, la anticipazione di cieli nuovi e di terra nuova. Anche con la presenza in mezzo a noi della madre di Gesù e anche confidando nella sua preghiera per noi e con noi, rivolgiamoci al Figlio suo, il risorto dai morti, e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per tutto il popolo dei credenti, che il Signore con il suo Spirito ha illuminato nella fede perché possano riconoscere Lui, l'inviato del Padre, perché partecipando soprattutto nell'ascolto della parola e nella celebrazione dell'Eucaristia, al dono che soltanto da Lui viene, possono lasciarsi edificare in corpo di Cristo glorioso, preghiamo. E così per tutte le comunità cristiane, tutte le chiese, per quanto il Signore in seno alle comunità cristiane suscita di carismi per la buona testimonianza del Vangelo, preghiamo. E per tutti i popoli della terra, perché il Signore sostenga quanto in seno alle varie nazioni, ai vari popoli, uomini dedicano con sincerità la loro vita alla promozione e alla edificazione di società giusta nella pace, preghiamo. Per quanti subiscono ingiustizie e per quanti sono in ogni forma di dolore e di sofferenza, perché il Signore invii il suo Spirito consolatore e fortificante, preghiamo. Per noi tutti qui presenti, per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, e anche per quanti chiedono, si rivolgono a noi per essere ricordati davanti al Signore nei loro bisogni, preghiamo. Assolutamente. Certo, oggi un ricordo particolare del nostro fratello Francesco Dado, nel suo anniversario, preghiamo.
Per tutti i nostri figli, anche i nipoti, per tutti i giovani, per chi fosse su tratti di strada più complicati, li affidiamo all'intercessione dei genitori di Maria ancora e della mamma di Gesù, e a lei ci affidiamo anche tutti noi nella nostra genitorialità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte le spose malate, gravi, Giuliana, Barbara, Angela, e per i loro sposi che li segue con tanto, tanto amore, per tutte le famiglie nella prova, per le famiglie divise, per le vedove e i vedovi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare oggi per mia zia Dina, che è morta pochi giorni fa e che in questo modo raggiunge tutto il resto della sua famiglia. E vorrei pregare proprio perché questa unione in un altro piano sia consolatrice anche per noi che siamo qua. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i poveri, i disperati, per coloro che fuggono da situazioni invivibili. Sappiamo come a volte questo percorso fa sì che i loro corpi siano veramente maltrattati. Ecco, chiediamo al Signore che possano trovare persone che abbiano pietà, che abbiano compassione e che siano per loro aiuto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tra gli ammalati terminali ricordiamo la mia consuocera, madre di Barbara, che è sempre più grave, e con lei tutti quelli che sono ricoverati in questo hospice. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Poi ricordiamo oggi Francesco e Marcella Grasselli, che festeggiano il 50° del loro matrimonio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Qualche tempo fa, insieme a Paolo, abbiamo iniziato il processo in comune per portare qui le salme, appunto, i corpi, i resti mortali di Paolo e di Dado, Francesco, Paolo Caccone e Francesco. Poi ce ne siamo un po' dimenticati, abbiamo lasciato passare del tempo e forse questa è proprio l'occasione perché possiamo onorare i loro resti mortali, visto che non hanno più famiglie che li visitano là dove erano stati posti, che possiamo portare qui insieme a tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Giovanni Paolo, per Maurizio, per il loro rientro, perché l'angelo del Signore li custodisca, per i vari spostamenti, per visite di questo periodo, perché possano essere motivo di comunione, di conoscenza, di compassione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ci uniamo anche alla liturgia di congedo di Vezio. Preghiamo per lui, anche per Bernadetta, per i loro figli. Preghiamo. Ancora un defunto vogliamo ricordare, Dario Prati di Montesole, nell'anniversario, e per tutti i defunti preghiamo. Per Cristo risorto dai morti, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.